Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. C'è qualcosa di bello in questo elenco di nomi. Questi nomi non li conosciamo tutti, alcuni sono più noti, il Vangelo ce ne parla più da vicino. Alcuni il Vangelo non ci dice niente, per esempio Simone, che oggi ricordiamo. Sapete qualcosa voi di lui? No, perché non sappiamo niente. Sì, lo Zelota, possiamo supporre che appartenesse alla setta appunto degli Zeloti, erano degli integralisti giudei che sull'esempio dei fratelli Maccabei volevano organizzare una rivolta armata sostanzialmente contro il potere pagano, in questo caso quello romano. Come avrà potuto convivere uno zelota con Levi Matteo, un collaborazionista, in fondo un esattore, no? Dunque un collaborazionista col potere romano. Come avranno potuto questi due sedere allo stesso tavolo? È un bel problema, però sta di fatto che il Signore sceglie tra tanti questi 12 e di questi alcuni legami sono davvero improbabili, eppure è il Signore che li mette insieme. Vi dicevo anche, ci sono alcune persone di cui effettivamente noi sappiamo di più. Pietro, Andrea, c'è anche una storia. Ci sono delle chiese che in fondo si rifanno la loro testimonianza. Abbiamo detto, abbiamo letto nella prima lettura, che siamo edificati sul fondamento degli apostoli. Beh, la chiesa di Roma, letteralmente. E anche altre chiese. Per esempio, la chiesa di Costantinopoli vuole vedere il proprio fondamento in Andrea, come voi sapete. Il patriarca e il fondatore della chiesa d'Oriente. E così la chiesa di Alessandria, in Marco, prima che i veneziani glielo rubassero per costruire la Basilica di San Marco. E di altre invece, voi sapete che c'è una chiesa edificata su Simone? No. Su Giuda, qui Giuda è Giuda Taddeo. Taddeo in ebraico vuol dire dal cuore grande. Forse è un accenno alla sua personalità, forse è una persona particolarmente generosa. Per incidence, non qui, ma mi ricordo quando ero in America Latina per fare il terzo anno, e lì c'è una devozione enorme per San Giuda Taddeo. Ma sapete che c'erano sugli annunci dei giornali, c'erano, diciamo così, gli annunci dei giornali, scrivo questo per gratitudine a San Giuda Taddeo che mi ha fatto la grazia. Si vede che è un santo generoso. C'è molta gente che è devota a questo. Possediamo d'altra parte una lettera scritta da San Giuda, e fa parte del canone, scritta nel Nuovo Testamento. Tra l'altro, si legge poco, però c'è. Questo per dire che abbiamo un insieme di persone che hanno dei legami tra di loro improbabili e che sembra un gruppo veramente poco omogeneo. L'omogeneità di questo gruppo, esattamente come la nostra omogeneità, non è nelle teste che sono lì in mezzo. Tra l'altro anche noi qui siamo 12, contando anche Talia che è qui dietro di me. Bene, la nostra omogeneità non è nella testa, ognuno di noi ha delle teste diverse, delle storie diverse e probabilmente anche dei caratteri diversi. Forse se ci conoscessimo più a fondo, alcuni saremmo antipatici o meno simpatici, o che ne so, è normalissimo, non c'è niente di strano. La nostra unità è colui che ci ha chiamato, che è Gesù Cristo. Tanto è vero che nella liturgia noi chiediamo di formare in Cristo un solo corpo, un solo spirito. La Chiesa trova la sua unità guardando Lui, non guardandoci gli uni gli altri. Quello è un principio fondamentale di disunità, diciamo così, per forza di cose. Ma poi vorrei anche sottolineare, e non sono parole mie, le dice Delpini. Voi sapete che ho una grande ammirazione per l'arcivescovo di Milano. Una volta ho ascoltato una sua omelia che diceva: guardate che di tanti di questi noi non sappiamo niente. Giuda Taddeo è solo ricordato nel capitolo 13 di Giovanni, che fa una domanda a Gesù, poi non è ricordato niente. Molti non appaiono, molti non dicono neanche una parola, perlomeno degna di rilievo. Gli evangelisti non li riportano. Di molti non sappiamo neanche la storia. Tutti questi dodici, di essi si dice quello che abbiamo detto nel Salmo, che per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Eppure di alcuni l'annuncio è andato a buon fine, di altri no. Per esempio si dice che, ma sono fonti extra bibliche, è difficile, come dire, darne una verosimiglianza storica. Giuda sarebbe andato sul Mar Nero e lì avrebbe fondato una prima comunità cristiana, come Tommaso sarebbe andato in India. Ma in fondo l'India non è cristiana, per dire. E vedete, questo mi fa venire in mente la parabola del seminatore. Quando il Signore, il divino seminatore, getta i semi, ne getta, dice, una parte finì sui sassi, una parte finì sul terreno poco profondo. Oh, ma che agricoltore poco attento, sembra che butti così le cose, per il gusto di buttarle. E in un certo senso è vero, la seminagione è sovrabbondante, al di là dei frutti che poi effettivamente proseguire otterranno. Questi, anche quelli che non hanno fondato chiese, anche quelli che non hanno avuto successo, tra virgolette, usiamo questa categoria mondana per spiegare cose, diremo così, evangeliche, la forziamo in qualche modo. Uno dice: ma che successo ha avuto Giacomo, Giuda figlio di Giacomo, Bartolomeo? Hanno dato la vita per Cristo, questo è stato il loro successo. Hanno annunciato il Vangelo, che li abbiano ascoltati o che non li abbiano ascoltati. E credo che questo ci dica qualcosa. Così, nei nomi nostri, che tra virgolette siamo i successori di questi apostoli, nei nomi nostri, sì, ci sono alcune persone, diremo, più degne di ricordo, più capaci di successo, e anche delle persone più oscure. Ma non ha importanza, perché tutti sono accomunati dall'essere inviati a annunciare il Vangelo. Perché il successo della predicazione apostolica non è nelle folle che si accalcano. Diceva San Francesco di Sales, e diceva bene, un'anima è una diocesi abbastanza grande per un vescovo. È vero. Chi ha portato un'anima a Cristo è come se avesse portato il mondo intero. E allora è questo che noi chiediamo oggi. Che noi non sappiamo, tra virgolette, perché c'è completamente nascosta la nostra grandezza come apostoli o come evangelizzatori. Ed è una domanda stupida e non ha senso porsela. Ci basti sapere che il Signore ha posto anche noi insieme a quei nomi. Più tardi useremo il canone romano. Il canone romano riprende tutti questi nomi e aggiungendo quelli che sono i primi vescovi di Roma, i primi martiri, e anche le sante donne, le sante martiri, equiparate agli uomini, molto prima che andasse di moda la par condicio e le quote rosa, il canone romano, nel suo piccolo, le aveva già messe nel canone. Questo per dire che il mondo non inventa niente di nuovo. Bene, quando sentirete tutta questa suizia di nomi, che possono sembrare una tiritera, però se ci pensate, dietro ogni nome c'è una storia. I due anni scorsi, quest'anno non lo facciamo più perché tiriamo fiato, ma i due anni scorsi forse ricorderete che al termine della messa leggevamo il martirologio, ed è un elenco di nomi, dei quali magari di alcuni sapevamo pochissimo. Eppure dietro ogni nome c'è una storia, c'è una vita donata per Gesù Cristo. E questa è la grazia che domandiamo questa sera per noi, che la nostra vita sia come la loro, un seme caduto in terra per dare frutto. I paramenti sono rossi. Queste persone, anche nella loro mediocrità, sono stati martiri. È vero che durante la vita terrena del Signore non avevano capito niente, ma proprio niente, a cominciare da Pietro e da Giacomo e da Giovanni, fino a tutti gli altri. Tanto è vero che volevano essere i primi. È soltanto dopo che capiranno, è soltanto conoscendo la Pasqua che diventeranno veri apostoli. E così chiediamo per noi che questa messa sia come l'esperienza dei discepoli di Emmaus, cioè dopo la sconfitta della nostra mediocrità, ce ne andiamo da Gerusalemme, in fondo non è vero niente, possiamo incontrare Lui che è ancora vivente e che fa ardere il nostro cuore e che ci fa ritornare nella Chiesa per edificarla e per trovare lì l'annuncio, il Signore è veramente risorto ed apparso a Pietro, e così continuare la stessa missione di questi nomi che sono i primi di tanti secoli fa.